Prova.
È lunga però, Giuse. Sogna stigne.
Allora, visto che tagliamo, lo dico veloce. Nasce tutto praticamente dal libro di Simona Frasca, la quale poi si unisce, diciamo, anche la produzione.
Shall we go? Ben ritrovati a tutti, amici e amiche di Variante M, da me medesima, senza raffreddore questa volta, e da...
Giuseppe!
Ciao Giuseppe!
Ciao!
Vogliamo ringraziarli perché abbiamo guardato un po' gli insight di Variante M e sono tanti quelli che ci ascoltano.
Non pensavo così tanto.
Comunque, grazie di essere tornati ad ascoltarci. Questa è una puntata un po' pazzerella, no? Come il mese. Siamo a marzo e quindi puntata un po' randomica. Ci siamo resi conto, leggendo su diverse riviste di settore, che finalmente si è riaccesa la spia sull'importanza di una buona strategia di marketing per la comunicazione del film in sala.
Wow!
Tutto nasce da un paio di interviste, in realtà, che ci sono capitate sott'occhio, che risalgono a inizio mese. E ci hanno fatto, diciamo, saltare sulla sedia, sia in senso positivo che a volte anche in senso negativo.
Ma per dovere di cronaca, torniamo un po' più indietro nel tempo, perché uno dei primi, veramente primi, a insistere sul problema di non sostenere con un'adeguata comunicazione i film in uscita in sala fu proprio Gianni Canova nel 2019, con un articolo nel numero 47 della rivista 8 e mezzo. E il titolo dell'articolo in questione era già esaustivo di per sé. Cito testualmente: perché non ci sono dei premi per chi comunica meglio il cinema e i film?
Perché?
Perché? Grande
perché?
Dilemma.
Perché no?
Lui prova a fare delle riflessioni e a buttare un sasso, ma lo ha fatto nel 2019. Tra l'altro l'articolo inizia dicendo che invece questo dibattito era già nato 4-5 anni prima.
Quindi
e avevano provato.
Siamo
sempre là, cioè veramente storico. Lui in realtà non vuole dare soluzioni, ma incentivare alla riflessione. Dall'analisi che Canova fa, e qui vi invito poi a leggere l'articolo, emerge che l'aspetto di marketing e di strategia di comunicazione nel cinema italiano sono costantemente sottovalutate, considerate le cenerentola del sistema produttivo, l'anello debole della filiera.
Ti piace più Cenerentola o Tallone d'Achille, per dire?
A me piace un po' più Cenerentola, perché
Cenerentola se la fa alla fine, il Tallone d'Achille non ce la fa.
Comunque è appunto l'anello debole della filiera, generando così, e cito testualmente le sue parole, brutti titoli, brutti poster, trailer scadenti, banner discutibili, scarsa capacità di accendere la fantasia.
L'appoggia piano.
L'appoggia proprio piano piano ed inizia così l'articolo.
E sa dopo.
Comunque sì, la strategia di comunicazione italiana, continuando a leggere l'articolo, risulta stantia e standardizzata, secondo Canova. Infatti, sempre testualmente, perché non voglio prendermi responsabilità.
Nessuno, noi non abbiamo detto niente.
Comunque la maggior parte delle volte siamo sempre lì, la conferenza stampa e poi la coda per andare in TV con tutto il cast, da Fazio o da Vespa, nella pia illusione che la transustanziazione del film subspecie catodica possa fare il miracolo. E purtroppo non è così, continua l'articolo. Non funziona così. Bisogna avere l'onestà intellettuale di capire che non funziona così. Punto.
Mi dispiace per Fazio, ma non è. Non
che,
è
che fa il suo mestiere, però diciamo che non è abbastanza, no? Conclude, e quindi qua, in Italia che non c'è la consapevolezza di comunicare un film così importante. È importante produrre il film, ma occorre comunque pensare anche in che modo comunicarlo, e bisogna farlo prima, lo diciamo sempre. E servirebbe soprattutto, e qui conclude, che chi gestisce il sistema dei premi del cinema italiano si decidesse una buona volta a riconoscere che il cinema è anche un'industria oltre che arte, e quindi a prevedere di incentivare con opportuni premi e riconoscimenti anche la creatività applicata alla comunicazione.
Piera de Tassis, per favore, nei David di Donatello, perché non inseriamo un premio alla miglior campagna?
Ah, Piera, dai, su, ascolta pure tu, insieme agli altri che hanno ascoltato questo podcast.
Sicuro?
Sì.
Era il 2019, no? Quando uscì questo articolo, adesso ci ritroviamo nel 2023, quindi qualche anno dopo, a vedere questo dibattito tornare un po' a galla grazie alle provocazioni di un esercente, Tommaso Chilleri, che è responsabile del circuito Il Regno del Cinema, che in un'intervista rilasciata da poco lancia un paio di mine non indifferenti. La prima considerazione che ci sentiamo di condividere al 100% è il fatto che ancora oggi la gran parte del prodotto italiano che esce in sala esce senza un adeguato lancio in termini di marketing e visibilità, e questo lo diceva diciamo Canò nel 2019, e evidentemente non sono stati fatti passi avanti. Però quello che fa Killeri è andare ancora più in profondità, no? E va un po' oltre quelle che possono essere le campagne legate al lancio e alla promozione dei singoli film. Quello che lui si auspica è una promozione continuativa proprio del brand cinema, sicuramente per combattere l'idea che appunto il cinema te lo puoi portare a casa, no? Il concetto è: non è la guerra allo streaming, semplicemente è quella cosa lì non è cinema, il cinema c'è, esiste proprio perché c'è una sala. Come sostenere questa campagna continuativa? E lui torna più volte sull'idea che deve essere appunto continuativa. E quello che propone è un piccolo prelievo direttamente dal biglietto da destinare in comunicazione, appunto. E questa sicuramente potrebbe essere una rivoluzione, anche perché prima che si aprano le urla di no, deve costare poco, torniamo a fare il cinema a 2 euro, attenzione, perché quello che lui sostiene è che la politica del prezzo, sicuramente, visto che ormai sono anni che viene applicata, ci sono periodi, ci sono giornate dove ovviamente il prezzo del biglietto si abbassa, però questa politica qui di per sé non aiuta a rilanciare, certo, l'esperienza, non è sufficiente a rilanciare l'esperienza del cinema, anzi a volte è autosabotante, perché è inutile, cioè secondo me qui siamo tutti d'accordo che l'esperienza cinema non può costare meno di un aperitivo. Credo, esatto, che questa affermazione sia, ci trovi tutti molto d'accordo.
E qui lei mette anche l'accento sull'importanza di una profilazione del pubblico molto più ampia, e sostiene che la vera differenza può essere fatta quest'estate anche grazie ad iniziative come Cinema in Festa e Movement. A tal proposito abbiamo notato che però queste iniziative, se poi uno le va a cercare online per informarsi sulle prossime uscite, sul calendario del film o altro non trova quello che cerca. I siti sono fermi e non aggiornati. Addirittura Cinema in Festa porta ancora il calendario delle uscite di settembre 2022. E a proposito di investimenti continuativi in comunicazione per il rilancio delle sale, non benissimo, direi.
No, direi di no, se non li aggiornano almeno i siti, stiamo messi male. Spostandoci poi sui problemi della comunicazione cinematografica, dovete sapere che io e Giuse abbiamo discusso a lungo dopo che abbiamo letto anche qui un altro intervento da parte di due professionisti dell'advertising.
Ci siamo picchiati?
No, non picchiati, ma ci siamo a lungo interrogati, ecco, mettiamola così. Hanno intervistato, c'è stato questo diciamo intervento di Boz e Mastro Mauro, che sono rispettivamente Chief Creative Officer di Grey Italia e Ogilville, sono due agenzie colossi pubblicitari, mi viene da dire.
Bravi, bravissimi.
Molto bravi, sicuramente, che negli ultimi anni, devo dire, hanno messo il loro zampino anche sulla comunicazione dei prodotti di intrattenimento.
Però poi un po' più su Prime, più sulle piattaforme, no?
Sì, però qui io vorrei fare una riflessione e inizio a scaldarmi, no? Siamo sicuri di voler inserire l'intrattenimento nel circuito delle agenzie di advertising? Proprio certi, cioè la dico in un altro modo, quelli che fanno la pubblicità a Nutella e all'ultimo modello di B&B sono effettivamente gli unici interlocutori possibili? Non lo so. Quello che mi viene da dire è: esistono agenzie specializzate nella creazione di campagne di comunicazione per il cinema, perché ci sono, adesso non è che c'è solo Advista, ok? Certo. Ci siamo anche noi, ma ci sono altre realtà che hanno proprio un focus sui prodotti di intrattenimento.
Una specializzazione, direi.
No, anche perché senza nasconderci dietro un dito, non mi nascondo dietro un dito, lo scenario gigante contro Golia io lo vedo proprio lì, no?
È lì.
È dietro l'angolo. Poi diciamo che la cosa che ci ha fatto un po' sorridere del loro intervento, hanno diciamo messo molto l'accento sul fatto che l'idea comanda rispetto al budget.
E questo è vero, sacrosanto.
Benissimo, ci sono idee che con poco ti svoltano la campagna, sicuramente. A livello teorico.
Esatto.
Ma tornando a Killeri, c'è bisogno di fare degli investimenti sulle comunicazioni legate ai lanci del film, in generale alla promozione del cinema. Anche perché è vero che il problema è questo appiattimento delle strategie di comunicazione, lo diceva Canova, esatto. È tutto uguale, si fa poco niente di sperimentale, però diciamocelo, bisogna anche metterci soldi, anche perché ve lo dico, né Gray né Ogilvy lavorano per una pipa di tabacco.
Proprio di no, ecco, sono grosse strutture e devono sicuramente sostenere.
Sì, ma anche una struttura meno grossa, comunque il lavoro creativo è un lavoro che va
sì, perché
va
non
pagato.
Va solo pensato, va anche messo in pratica e
ma
tutto.
Pure pensato costa.
Sì, esatto.
Poi altra riflessione / provocazione, concordiamo tutti che appunto c'è questo crescente, ormai continuativo timore verso tutto ciò che è sperimentazione, no? Mm-hmm. Ed è questo probabilmente la causa principale della mediocrità delle campagne che vediamo in giro. Però va detto anche che spesso non è la sperimentazione l'oggetto di discussione per chi lavora in questo settore, ma è chi te la propone, mm-hmm. che purtroppo può fare la differenza. Quindi, amici cari, a parità di idea, che può essere interessante, non si sperimentano gli interlocutori.
Esatto.
Quindi il nostro invito, la proposito. Cosa su cui abbiamo il nostro proposito, perché non vogliamo essere solo dei criticoni, ma vogliamo anche buttare lì delle riflessioni, è: distribuzioni, sale, amici nostri, amici cari,
amicici,
sperimentate di più e sperimentate in tutto, altrimenti il gioco per forza rimane fermo. Mm-hmm. Metteteci in gara più spesso, diversificate le call, esternalizzate la creatività dove ovviamente è possibile, perché è esattamente quello che fanno i mercati più evoluti nella cultura dell'advertising.
Boh.
Quindi copiamo da chi lo fa meglio, però chi lo fa meglio sperimenta in tutto, non solo le idee.
Mm-hmm. Sì,
basta, e qui mi taccio perché credo di aver già creato.
Beh, comunque adesso alleggeriamo anche un po' il nostro discorso, un'altra notizia pazzarella come questa puntata è ovviamente legata agli Oscar e ai discorsi appena fatti. Stiamo parlando dell'iniziativa lanciata da Cinecittà News del Fanta Oscar.
Eccala.
Cioè, in realtà
di sperimentare.
Sì. No, si tratta di un'ottima idea di gamification associata all'intrattenimento che su Sanremo diciamo che ha portato anche dei risultati, ha funzionato.
Le squadre,
un modo per seguire in maniera un po' più attiva e proattiva.
Ma soprattutto adesso c'è la partecipazione di chi Sanremo lo fa.
Certo, tra l'altro ci hanno visto bene anche molti brand che hanno sponsorizzato dei gruppi e quindi la cosa è diventata abbastanza interessante. Però applicarlo poi agli Oscar secondo me è stato il passo più lungo della gamba.
Già.
Perché una cosa è avere il controllo dello show nostrano dove puoi intervenire.
E torniamo a chiedere a Piera De Tassis, facciamo i Fanta David.
Facciamo i Fanta David più che i Fanta Oscar, perché arrivare agli Oscar, questa operazione di gamification.
No, poi magari ci sono delle operazioni di gamification possibili anche sugli Oscar, però non possono emulare un modello che prevede un'interazione
anche là. Troviamo un altro gioco,
esatto,
no?
esatto. Sperimentiamo qualcos'altro, non modelli che hanno funzionato per un'altra cosa.
Esatto. No, era proprio questo che volevamo porre la vostra attenzione, perché c'è la gamification in tutto quello che noi vi diciamo. In realtà ogni tanto vi diamo anche delle pillole di marketing
regalate.
Poi andate su Google o qualsiasi altra piattaforma di ricerca e vi approfondite un po'. Comunque, di altra caratura, spostandoci dal Fanta Oscar, che secondo me non ha funzionato.
Cinecittà News, dici com'è andata?
A proposito, sentiamo un po' i dati, Cinecittà News, se ci stai ascoltando. Volevo invece parlare di una cosa che è bella, perché un po' ripercorre quello che abbiamo detto nell'altra puntata, dove c'era praticamente la promozione di margini e tu quindi l'impianto di comunicazione di marketing, che secondo me ha funzionato benissimo. C'è quella praticamente di Mixed by Harry, cioè non so se
film
avete sentito,
film
in uscita a marzo, Groenlandia,
un film che ti sta molto a cuore,
distribuzione 01 distribution, Sibilla. In pratica, che cos'è Mixed by Harry? Io sono cresciuto con Mixed by Harry, io devo molte cose a Mixed by Harry, devo essere sincero, perché da ragazzino trovai una cassetta e quella cassetta c'era Madonna e sono diventato un fan di Madonna, e solo con Mixed by Harry avrei potuto farlo all'epoca, negli anni 80.
Veniamo alla campagna, cosa hanno fatto?
La forza di questa campagna è che proprio non è stata presentata come una campagna, infatti iniziano praticamente a popolarsi nuovamente i profili di Instagram dei protagonisti veri, cioè quelli dei fratelli Frattasio, e iniziano praticamente a raccontare quello che loro erano con le foto di reportage storiche di famiglia che loro avevano, e iniziano a raccontare e a far rivivere praticamente alle persone che conoscevano il fenomeno Mixed by Harry locale, che in realtà poi è diventato nazionale.
Faccio la domanda perché non lo so. Harry è uno dei tre?
Harry è uno dei tre fratelli.
Ah, ok, quindi il brand è uno dei tre.
Harry, tutto gira intorno al suo sogno. Voleva fare il DJ. Il sistema musicale dell'epoca era abbastanza chiuso, per cui trovava le porte sbarrate. Lui non si è perso d'animo, iniziava praticamente a fare delle compilation per gli amici, vedeva che le sue compilation funzionavano. Poi ha iniziato a tirare fuori le basi delle canzoni e ci cantava lui sopra dei pezzi che scriveva lui. E sono diventati virali perché la gente iniziava a chiedergli, in napoletano tra l'altro. Per cui lui, da che voleva diventare DJ, si è ritrovato a fare un impero.
Produttore.
No? Produttore musicale, distributore
produttore
musicale.
Produttore slash DJ.
Esatto. Ma allora, torniamo alla campagna, torniamo al marketing cinematografico. Che cosa è stato? Quindi, prima si sono popolati questi profili, i giveri dei protagonisti, dei fratelli Frattasio, che hanno raccontato con le foto le cose e hanno iniziato a riaccendere la voglia e il revival di quegli anni. Poi a un certo punto, sempre su questi profili, sono uscite le fotografie prima con la scrittrice del libro, e quindi loro hanno seguito poi
l'onda
e soprattutto hanno seguito la campagna di promozione del libro. Poi è diventato un film e sono comparse le foto con Sibilla e la troupe, quindi la gente ha iniziato a capire che c'era un film dietro, per cui tutti quelli che conoscevano hanno iniziato viralmente a parlare di questa cosa, e giornali, giornalisti, critici, persone che si occupano della violazione dei diritti intellettuali hanno iniziato a dibattere su questa cosa, è ritornato in auge automaticamente.
Quindi ci sono loro dietro la sospensione delle canzoni italiane su Instagram?
È probabile. Dietro c'è Mixed by Harry. Sì, è un'operazione di Mixed by Harry, ragazzi, poi lo scopriremo. La cosa interessante è poi che solo un mese prima dell'uscita in film compare la locandina ufficiale su 01 Distribution, quindi sui profili della distribuzione e sui profili della produzione. Poi iniziano chiaramente tra due post a settimana più o meno a parlare del film, a intervistare, e poi c'è stata un'operazione di field marketing, ragazzi, segnatevi questa cosa.
Ripeti?
Field marketing.
Field come campo.
Field, esatto, una messa in campo di marketing, cioè la produzione Groenlandia ha commissionato 100 Walkman, 100 cuffie, sempre in stile anni 80, perché stiamo parlando
operazione
degli anni 80,
nostalgia,
operazione
totale.
Nostalgia, Stranger Things, questa cosa, e 100 tape e 100 cappelli da distribuire per le visioni speciali per la stampa. Esatto.
Sì.
E sono tutte brandizzate Mixed by Harry, ma non finisce qui, perché loro avevano un problema, cioè il problema è come facciamo a parlare della storia degli anni 80 a persone che non l'hanno vissuta. Prima si sono presi tutti il pubblico revival
che ha vissuto quel periodo,
che ha vissuto quel periodo e che comprava le cassette di Mixed by Harry, che è cresciuto con Mixed by Harry e conosce la storia. Ma come facevano a catturare quello delle nuove generazioni? Semplice, hanno chiamato Liberato, cioè hanno preso Liberato e Liberato ha fatto un pezzo ODJ si chiama, e lo hanno inserito chiaramente nei titoli di coda del film, quindi
bingo.
Alla fine bingo. Quando
c'è il pulsante bingo, bingo!
La cosa è diventata assolutamente alla portata di tutti, ma la cosa non finisce qui. Spontaneamente, sempre spontaneamente, perché dietro non compaiono né la distribuzione né la produzione dietro a queste...
Ma noi,
scavati, eccetera.
Mangiamo la foglia.
Fu organizzato al Teatro Bellini di Napoli una serata Mixed by Harry. Hanno chiamato due promoter locali, una si chiama Drop e l'altra si chiama Bang Guerriglia, che hanno organizzato la serata. Nelle prime ore suonava e quindi si realizzava il sogno di Harry, che diventava DJ. E subito dopo, a seguire la serata, c'era una serata revival anni 80 e 90 condotta da DJ Cerchietto, conosciuto alla scena partenopea per i suoi DJ revival anni 80 e 90, che in realtà è anche DJ ma anche giornalista e event manager, il suo nome vero.
Quindi ha fatto tutto
e lui. Ciro Cacciola, cioè sì, dietro c'era. Quindi insomma, alla fine questa cosa ha riacceso perché ha richiamato sia le diciamo, le persone che hanno vissuto quel periodo, che hanno potuto rivedere, risentire le canzoni. Il sogno si è realizzato nel Teatro Bellini di Napoli, quindi lui è tornato, è uscito dal carcere ed è diventato DJ. E quindi forse staremo a vedere che cosa succede per i fratelli Attanasio, ma questa secondo me è una case molto interessante.
Bene, veniamo ai pregiudizi di marzo, siamo in chiusura di puntata. Questa volta vi abbiamo chiesto sui profili di Advista Studio e Just Cinema di giudicare i film italiani, quindi solo i film italiani in uscita in questo mese, quindi nel mese di marzo, ed ecco cosa è successo. È stato un sondaggio, un pazzerello per utilizzare l'aggettivo di questa puntata. E allora, male all'unisono sono andati Il ritorno di Casanova, che diciamo non ha suscitato grande appeal, quindi
ma
consenso.
Come, c'è la faccia di Servillo,
eppure eppure non è bastato. Il viaggio leggendario, altro film italiano appunto in uscita a marzo, però qui mi viene da dire che probabilmente tutti i nostri follower, sia nostri che di Just Cinema, non sono proprio in target.
No, direi.
Perché è proprio un teen movie, se non addirittura insomma un film per bambini.
Ma devono giudicare la locandina,
lo so, però,
no, il genere.
Ho capito, però dalla locandina si capisce se è fatta bene, si capisce anche il genere.
Vedi che dobbiamo sempre spiegarlo.
Poi non è andata bene neanche per Quando, anche lì la locandina non ha riscosso grande successo, e come ultimo film che non se l'è passata tanto bene dai vostri voti è il film di cui abbiamo fatto fatica anche a leggere il titolo, Il cacio con le pere.
E fin qua.
Questi sono i quattro che diciamo la risposta lo andresti a vedere basandosi sulla locandina è no. Poi invece andati bene, diciamo che hanno in media riscosso ottimo successo, ovviamente Mixed by Henry, visto che ne abbiamo appena parlato, L'ultima notte d'amore e Diario di Spezie. Questi sono i, diciamo, le tre locandine che vi hanno fatto dire sì.
Io non sarei d'accordo su, per dire, io ne ho parlato benissimo sul marketing di Mixed by Henry, ma sulla locandina
non te gustava?
No, mi è piaciuto più, mi sono piaciute più le diciamo le key art che sono uscite dopo.
Mentre che hanno fatto discutere, vi dico anche quelli che insomma su cui il pubblico si è diviso 50-50, Umberto Eco, Via Divisi, cioè chi sì lo vado a vedere anche perché è un'illustrazione, Le memorie del mondo, documentario, che in realtà qua si è divisa il pubblico di Advista e Just Cinema, cioè su Advista tutti assolutamente no, su Just Cinema invece molti erano per il sì, per cui è stato abbastanza divisorio, separatore. Dopo che ha fatto discutere anche la locandina di educazione fisica, Stranizza d'amori, se l'ho pronunciato
Stranizza
giusto,
d'amore.
Stranizza d'amori, anche qui è piaciuta ma anche no,
è semplice.
Disco Boy, che invece diciamo il film ha avuto un grande successo
direi,
a Berlino.
Fotografia a Berlino, voglio dire.
Però stranamente la locandina non è proprio, non ha avuto un diciamo un suffragio universale positivo. E cosa inaspettata, perché io avrei detto assolutamente no, ma ha fatto discutere anche la locandina di Ligabue,
ma qui c'è il legame con il cantante,
qui c'è l'affetto che parla. ecco, poi se ti devo dire la mia,
sentiamola.
Allora, io la locandina che mi è piaciuta di più, che insomma non ha fatto tanto parlare, è Piano Piano. C'è quest'occhio molto bello
che spia,
l'ho trovata molto elegante, poi tutto quel mix di colori molto rasserenante. E si giocava molto bene anche col titolo, secondo me. Negativo, non lo so, quello di Il ritorno di Canova, cioè, ce n'erano parecchie di bruttine. Devo dire che Disco Boy non mi ha fatto impazzire.
A me, io sono stato indeciso, era la mia seconda scelta sui positivi. Se vuoi ti dico i miei.
Sì.
Allora, il mio pregiudizio negativo, vabbè, Il cacio con le pere, distribuito da Gate 99 Film, che secondo me è Gate 99 Film, mentre invece quello positivo Volevo scegliere Disco Boy perché mi è interessante l'esplorazione, cioè è un face poster, ma non
faccioni.
Sì, faccioni, ma non sugli attori conosciuti, ma sui protagonisti che poi sono avvolti e accomunati da un unico flare colorato. È interessante. E poi fa molto disco, cioè secondo me.
Beh, quello sicuramente.
E invece che il mio poi pregiudizio positivo è caduto su Diario di Spezia, distribuito da Master 5 Cinematografica. L'ho trovato molto elegante, poi c'è un gioco di negativo positivo su quella roccia, quella silhouette che devi un po' scoprirlo, no? E quindi è un qualcosa che ti prova di inserire nel film in qualche modo, è creativo.
E quindi siamo arrivati alla fine di questa puntata.
I
saluti sono sempre d'obbligo. Dopo questa puntata sì, non è detto che ce ne sarà una successiva, ma voglio fare una cosa che ogni volta mi dimentico, è un ringraziamento alla nostra regia, Gianluca Marzari, che noi non facciamo mai, ma che è fondamentale per questo podcast, e ci vediamo forse
fammelo dire, mixed by Gianluca Marzari.
Ecco, ciao.
Ciao.